Leggiamo da Giovanni 19:38 fino al capitolo 20, versetto 9. Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Nicodemo, quello che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anch'egli, portando una mistura di mirra e d'aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei. Nel luogo dove egli era stato crocifisso c'era un giardino, e in quel giardino un sepolcro nuovo, dove nessuno era ancora stato deposto. Là dunque deposero Gesù, a motivo della preparazione dei giudei perché il sepolcro era vicino. Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo». Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. E chinatosi, vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per prima al sepolcro e vide e credette. Perciò, perché non avevano ancora capito la scrittura, secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. La morte è la fine di ogni uomo ed è la fine di ogni cosa. Tutto ciò che è stato fatto, vissuto, lottato, creduto, finisce. Di fronte alla morte, la vita non ha alcun senso e le persone dicono: che senso aver faticato, lottato, creduto, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa ne rimane? Che senso ha aver vissuto cose belle o brutte? Ecclesiaste lo riassume, questo libro dedicato proprio a questo principio importante, con una frase ripetitiva: vanità delle vanità, una fatica, un affaticarsi. Puoi aver realizzato le più grandi conquiste, puoi aver vissuto in maniera grandiosa ogni singolo momento, puoi aver gustato le più grandi benedizioni, scoperto cose meravigliose, esplorato l'estremità della terra, sondato misteri, avere la più grande conoscenza che tu possa immaginare, ma Ecclesiaste dice alla fine: tutto è vanità, tutto un affaticarsi, non serve a nulla. Ciò che sei, ciò che fai, tutto finisce e chi viene dopo di te vivrà come se quasi tu non fossi neanche mai vissuto. Pensa alla vita dei nostri posteri, quale traccia nelle nostre esistenze possono aver lasciato. Sì, magari i nostri genitori possono avere un impatto più determinato, ma se andiamo indietro già dei nostri nonni, quale traccia è rimasta? Che cosa è rimasto di loro? Eppure ci fu una morte che non è la fine di un tutto, ma l'inizio di un'era meravigliosa, o meglio, la continuazione di un'opera meravigliosa. Quella morte era parte di un piano che nacque dall'eternità, il cui ideatore è Dio ed è Lui che lo controlla e lo determina. E niente e nessuno lo possono ostacolare. Non c'è nessun uomo, nessuna forza, nessuna potenza che possono mettere in gioco l'esito del proposito che Dio ha stabilito. Persino la morte di colui che fu Dio incarnato non fermeranno lo scopo per il quale Dio fa quello che fa. Nonostante abbiamo visto per tutto questo tempo, attraverso il Vangelo di Giovanni, abbiamo visto il Cristo, colui che racchiudeva in sé tutta la pienezza divina e perciò tutto il suo potere, fu catturato, processato, umiliato, torturato, ucciso. Nemmeno quelle fasi tragiche e apparentemente contro la volontà di Dio e contro Dio sono sfuggite al controllo di Dio e alla sua cura. Persino alla croce, con le mani e coi piedi bloccati, ogni singolo vento, ogni singolo uomo, ogni particolare si svolse secondo un copione stabilito. Anna, Caiafa, Pilato, i soldati, le vesti, la tunica, l'abbandono dei suoi, l'umiliazione e la sfida dei passanti verso Gesù di scendere dalla croce, l'aceto, il non spezzare alcun osso, l'essere trafitto nel costato, erano tutto parte di un piano determinato. Un piano non occulto, ma annunciato già da tempo. Non è un piano misterioso, ma Dio, nella sua immensa saggezza, aveva ispirato diversi uomini a mettere per iscritto ogni singolo particolare che si sta svolgendo secondo il racconto di Giovanni. In tutto questo c'è uno scopo ben preciso: mostrare che Dio è nel controllo anche di fronte a una morte, che Lui è così potente da mandare a effetto ogni singola parola, che Dio è fedele anche quando le situazioni appaiono come se Lui fosse e non esistesse, estraneo o dormiente, che possiamo confidare pienamente in Lui anche quando i nostri piani sono completamente diversi dai Suoi, anche quando di fronte alla morte tutto sembra finito, tutto sembra irrimediabile. Dal versetto 38, secondo il racconto di quest'oggi, ci dice che dopo queste cose Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Gesù dunque, abbiamo visto, morì sulla croce. Ma come detto, la morte non fu la fine, ma un inizio. Gesù morì solo, sì certo morì in compagnia di ladroni, ma fu solo, abbandonato da tutti coloro che in un certo modo avevano mostrato a lui durante il suo ministero molta vicinanza. C'era solo semplicemente sua madre, poche donne, Giovanni, ma in pratica tutti lo avevano abbandonato. Matteo 27,55 ci dice che c'erano là molte donne che guardavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo. Tra di loro c'erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Ma sostanzialmente Gesù, dopo 3 anni, morì da solo, fu solo. Dove erano i suoi discepoli? Dove erano le folle che lo avevano inseguito tutta la notte? Vi ricordate sul lago di Tiberiade, dopo essere state sfamate? L'avevano inseguito tutta la notte, attraversato un lago e lo volevano fare re. Dove erano? Dove erano Marta, Maria, Lazzaro, che avevano... Lazzaro aveva vissuto su di sé la resurrezione e le sue sorelle erano state testimoni di questo grande miracolo. Dove erano tutti coloro che in un certo modo avevano visto e riconosciuto che lui era il Cristo? Gesù morì solo, il re rifiutato, il re respinto. 3 anni di ministero, secondo un giudizio che un uomo può dare, conclusi con un fallimento. Ma quello che può e che appare come la fine, sebbene sia la fine di un uomo, rappresentò l'inizio del piano di redenzione. La Scrittura aveva anticipato non solo il rifiuto: il Cristo non solo avrebbe sofferto, ma sarebbe dovuto morire, Ma la morte non rappresentava la fine, la morte rappresentava un nuovo inizio. E Isaia lo anticipa grandemente in Isaia 53, questo capitolo meraviglioso che è così pieno di molti particolari. In Isaia 53:11 ci dice che dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà egli stessi della loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e interceduto per i colpevoli. Cioè Isaia, 700 anni prima del Calvario, anticipa una cosa incredibile. Il servo sì, avrebbe sofferto, sarebbe morto, sarebbe stato ucciso, ma quello che può sembrare una sconfitta è l'inizio invece di una grande vittoria. Dice che dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e c'è un futuro per questo servo. Un grande futuro, l'eternità. Ma c'è di più, come Giovanni anche scrive. In Giovanni 36 dice che questo è avvenuto affinché la scrittura si adempisse, la scrittura, nessun osso di lui sarà spezzato. E un'altra scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. La morte di Gesù fu il compimento della scrittura. Tutte le fasi della crocifissione, come abbiamo visto in ogni dettaglio, lo furono. Abbiamo visto persino le vesti, la tunica, il mancato spezzamento delle ossa, erano parte di molti particolari anticipati da vari scrittori. E come all'agnello pasquale doveva essere evitato il rompere le ossa, così lo doveva essere per il vero agnello pasquale. Gesù non solo adempiva alla tipologia della Pasqua, ma è divenuto la vera Pasqua per il cristiano. Ma il testo di Zaccaria 12, citato da Giovanni 19:37, dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, e che Giovanni riprenderà anche in Apocalisse 1:7, quando dice: lo vedranno anche quelli che lo trafissero. Ma come detto, prima che il Cristo avrebbe dovuto soffrire non solo la sofferenza fisica e la morte, ma anche la sofferenza della solitudine dovuta all'abbandono. Gesù soffrirà in un certo modo l'abbandono delle persone più vicine. Tutti gli volteranno le spalle. Infatti Gesù era consapevole di questo. In Giovanni 16:32 aveva già annunciato durante l'ultima cena, dicendo: l'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Zaccaria 23:7 dice: insorge o spada contro il mio pastore, contro l'uomo che mi è compagno. Colpisci il pastore e siano disperse le pecore. Gesù in Matteo 26:31 dice, annunciò ai discepoli dicendo: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. E quindi anche questo abbandono fa parte di un piano già previsto. E solitamente quando si vuole combattere un movimento, il punto focale per distruggere quel movimento è uccidere il suo leader, eliminare il suo leader. La storia insegna che quando il trascinatore, il leader di questi movimenti, finisce la sua opera, pian piano questa cosa finisce. Ma non per Gesù. La morte, come detto, è l'evento cruciale, non è la fine ma l'inizio. Ricorda, Giovanni 19:37 dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Lo sguardo perciò sarà rivolto al Cristo che doveva essere trafitto. Ecco la promessa, ecco la vittoria. Infatti, al versetto 38, ecco subito che Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto per il timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo e Pilato glielo permise. Il primo che si manifesta pubblicamente fu Giuseppe d'Arimatea. Ma chi è Giuseppe d'Arimatea? In Marco capitolo 15, versetto 43, dice che Giuseppe era un illustre membro del consiglio, il quale aspettava anch'egli il regno di Dio. Luca 23, 50 ci dice che Giuseppe era un uomo giusto e buono, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri durante le fasi del processo da parte del Sinedrio. Era un uomo ricco, ce lo dice Matteo capitolo 27, 57. Ed era, lo descrive anche Matteo come un suo discepolo. Ma che tipo di discepolo era Giuseppe? Non lo troviamo mai citato con Gesù, nei 3 anni non viene citato da nessun autore. Possiamo dire che Giuseppe non seguiva Gesù costantemente, non apparteneva alla cerchia di coloro che gli erano stati vicino. Probabilmente possiamo dedurre che aveva scelto una posizione meno compromettente, seguiva Gesù, era un suo discepolo in un certo modo, ma voleva vivere una vita meno pericolosa. Già in Giovanni, capitolo 12, Giovanni aveva fatto questo commento dicendo che tra i capi c'erano coloro che credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Cioè Giovanni dice che c'erano anche all'interno del Sinedrio e comunque degli uomini influenti dal punto di vista religioso coloro che credevano in Gesù, ma erano combattuti da rimanere nell'ombra per timore degli altri. Infatti 19:37 dice: era un discepolo in segreto per timore dei giudei, aveva paura dei giudei. Ma nonostante tutto, Gesù aveva conquistato il suo cuore. Fino ad allora Giuseppe aveva lottato per non perdere la sua vita. Se Gesù chiamava ognuno a prendere la sua croce, Giuseppe fino ad allora non era disposto a pagarne il prezzo. Pensate quale combattimento avrà vissuto in quegli anni Giuseppe. Quanto durò questa situazione nel tenere un piede in 2 scarpe. Ma la morte di Gesù cambiò la situazione. Gesù era stato abbandonato da quelli che invece si erano più esposti pubblicamente, erano disposti a rischiare. Alla croce tutti ebbero paura e si sentirono in pericolo e ognuno pensò di salvare se stesso. Pietro era pronto a morire, anche Tommaso disse andiamo con lui a morire con lui, ma questo non si verificò. Giuseppe, nonostante tutto, fu il primo a prendere l'iniziativa e a venire allo scoperto. In un certo modo, dopo la morte, è il primo coraggioso che viene alla luce. Quando Gesù era in vita, fu un uomo condizionato dalla paura. Aveva timore di perdere la sua posizione, il suo privilegio. Coloro che seguivano Gesù, come abbiamo visto, erano espulsi dalla sinagoga con terribili conseguenze sociali. Infatti, come essere espulsi dalla sinagoga voleva significare perdere il lavoro, essere estraniato ai margini della società. Ma morto Gesù, Giuseppe ebbe il coraggio di andare da Pilato. E pensate, in quella situazione forse Pilato ne aveva abbastanza di tutto quello che era successo. Aveva consentito alla pena di Gesù, avendo la piena consapevolezza della sua innocenza. Lo aveva fatto per 2 motivi. Aveva paura di prendere una decisione contro i giudei e aveva consentito all'uccisione di Gesù quando i giudei si erano piegati riconoscendo Cesare come il loro re. Poi Pilato si era preso la rivincita sbeffeggiando i giudei con la scritta alla croce: ecco il vostro re. Con quale coraggio adesso Giuseppe, un membro del Sinedrio, andava a chiedere il corpo di Gesù? Con quale coraggio si presentava da Pilato dopo, in un certo modo, essere stato nel mezzo di coloro che ne avevano chiesto la morte? In un certo modo Pilato avrebbe potuto dirgli: prima mi hai chiesto di farlo morire e adesso gli vuoi rendere gli onori di una sepoltura? I romani vietavano la sepoltura ai condannati a morte. Li lasciavano in pasto agli avvoltoi o ad altri animali come ultima infamia. Era un monito verso tutti coloro che rimanevano in vita per dissuaderli a compiere atti criminali. I giudei invece seppellivano i criminali fuori Gerusalemme in un luogo separato dagli altri, perché come tali neanche nella morte dovevano essere riuniti insieme al popolo. In un certo modo non veniva concesso loro nessun onore nemmeno dopo la morte. Eppure il corpo di Gesù non poteva né essere esposto all'abbandono, quindi non poteva essere divorato dagli animali, né essere sepolto in una fossa comune come un comune malfattore. Anche il luogo della sua sepoltura è parte della sovranità di Dio. Anch'esso fa parte di come Dio sia nel controllo di ogni minimo dettaglio. Isaia 53, versetto 9, ci dice che gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco. Isaia aveva predetto che il corpo del servo sofferente sarebbe stato con il ricco. Come sarebbe stato possibile però in quella situazione? Chi poteva gestire quella sepoltura se tutti lo avevano abbandonato? Inoltre Gesù non apparteneva a una famiglia benestante, non poteva permettersi una tomba di un certo tipo e nemmeno i suoi discepoli erano così ricchi da avere una tomba. Eppure Dio usa Giuseppe d'Arimatea per adempiere questa profezia. Muove Giuseppe a venire allo scoperto e se fino ad allora era rimasta nell'ombra e non aveva avuto un ruolo efficace per la difesa di Gesù da vivo, perché agire adesso quando Gesù è morto? Perché rischiare adesso di essere espulso dalla sinagoga adesso che tutto è finito? Giuseppe si recò da Pilato per chiederne il corpo. La sua posizione come membro illustre gli permetteva di comparire a Pilato. La madre di Gesù e i discepoli non ebbero questo tipo di iniziativa o il coraggio di farlo o la possibilità di farlo. I discepoli l'avevano abbandonato e pensate, se non c'era Giuseppe d'Arimatea, cosa sarebbe stato del corpo di Gesù? Quindi Dio mandò Giuseppe affinché le scritture venissero adempiute e la sua resurrezione avvenire in un luogo decoroso. Il corpo di Gesù era nel potere di un giudice pagano e bisognava avere il suo permesso per la sepoltura. E Pilato permise a Giuseppe di prendere questo corpo dopo essersi accertato della sua morte, inviando i soldati a sincerarsi di questa morte. Al versetto 38, quindi egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Nicodemo, che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anch'egli portando una mistura di mirra e dell'oe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei. Giuseppe non fu solo, ci fu anche Nicodemo. Vi ricordate Nicodemo, capitolo 3? Nicodemo aveva qualcosa in comune con Giuseppe. Assomigliava molto a Giuseppe. Appartenevano alla cerchia dei discepoli segreti, coloro che erano rimasti nell'ombra. Anche Nicodemo non aveva seguito Gesù in maniera costante, infatti era uno dei capi. Appunto nel capitolo 3 lo troviamo che va di notte da Gesù, forse per timore di essere visto da altri, e non sappiamo se Nicodemo nacque spiritualmente proprio in occasione del capitolo 3, quella notte. Ma sicuramente Nicodemo non seguì Gesù nei suoi 3 anni di ministero. Rimane nell'ombra e anche lui non ha un ruolo attivo nella difesa di Gesù durante il processo. Ci viene semplicemente descritto in Giovanni capitolo 7 che Nicodemo, uno di loro, quello che prima era andato da lui, disse: «La nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto?» Ed essi gli risposero: «Sei anche tu di Galilea? Esamina e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta». Ma per il resto non c'è traccia di Nicodemo durante la vita di Gesù. È strano che Giuseppe, sia Giuseppe che Nicodemo, non fossero apparsi prima per persuadere Pilato a non condannarlo, soprattutto che Pilato era restio a farlo. In quel momento nel quale Pilato cercava un qualche modo per non acconsentire all'esecuzione di Gesù, è strano che questi due discepoli, che erano dei capi, non fossero venuti allo scoperto. Potevano chiedere a Pilato di salvargli la vita e sarebbe stato forse più utile che adesso onorare il corpo di Gesù. Ma Gesù doveva morire. Perciò, mentre i persecutori favorivano l'adempimento delle scritture, gli amici di Gesù non potevano e non dovevano fermare questa esecuzione. Giuseppe e Nicodemo curarono la sepoltura di Gesù. Furono gli unici due a curare questa fase. Giovanni ci dice che portarono una mistura di mirra ed aloe di circa 100 libbre, essi dunque presero il corpo di Gesù, lo avvolsero in fasce con gli aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei. 100 libbre rappresentano circa 30 kg di aromi ed era la quantità di aromi usata per profumare il corpo di un re. Sappiamo che gli egiziani imbalsamavano i corpi, i giudei invece li aromatizzavano, li profumavano per coprire l'odore della putrefazione. Vi ricordate Lazzaro dopo 4 giorni, quando Gesù dette l'ordine di togliere la pietra? Hanno detto: «Signore, già c'è odore, cioè, era». E questa gran quantità di aromi nascondevano in un certo modo una scarsa fede. Se fossero stati realmente convinti che Gesù sarebbe resuscitato la domenica, che senso aveva sprecare tempo, soldi, fatiche e rischiare la loro posizione per rendere questi onori alla sepoltura di Gesù? Certo, dimostrava il loro amore, in un certo modo. Lo scandalo della croce non aveva offuscato l'amore per la dottrina di Gesù. Ma Giuseppe e Nicodemo non credevano che sarebbe risorto, o meglio, che non sarebbe risorto il terzo giorno. Avvolsero perciò il corpo in fasce, rendendoli aderenti al corpo. Versetto 41 dice che nel luogo dove egli è stato crocifisso c'era un giardino, e in quel giardino un sepolcro nuovo dove nessuno era ancora stato deposto. Là dunque deposero Gesù a motivo della preparazione dei giudei, perché il sepolcro era vicino. Quindi Gesù fu deposto in un sepolcro nuovo, la tomba di un ricco, apparteneva appunto a Giuseppe. E questa tomba era vicina alla croce. Giuseppe e Nicodemo dovevano fare le cose in fretta, ormai il venerdì si stava concludendo, e il sabato della Pasqua era alle porte, e perciò avevano poco tempo, iniziava il sabato e non l'avrebbero potuto fare l'indomani. Ma c'era una ragione ancora più importante per il quale Gesù doveva essere seppellito non solo in una tomba nuova, ma seppellito subito. Gesù doveva compiere da morto un altro segno, un segno che lui aveva promesso quando era in vita. Quando fu sfidato dai capi religiosi di mostrare un segno, Gesù rispose: questa generazione malvagia e adultera chiede un segno e un segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona, poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti, Matteo 12, 38, 39, 40. Ecco che era importante che Gesù venisse seppellito il venerdì, così che potesse rimanere 3 giorni nella tomba. 3 giorni perché secondo gli ebrei una parte del giorno comunque è contato come un giorno. Gesù fu sepolto quindi con gli onori dovuti a un re, anche se con pochissimi discepoli, fu riservata una tomba nuova a Roma in gran quantità e come Isaia aveva anticipato, gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte è stato con il ricco. È interessante che anche da morto tutto lo svolgersi della situazione è nel perfetto controllo di Dio. E poi dal capitolo 20 dice che il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. Maria andò al sepolcro la domenica. Ovviamente di sabato i giudei si concentrarono nel celebrare la Pasqua, non avevano anche la possibilità di muoversi. E la domenica mattina Maria Maddalena va al sepolcro e cosa succede? Trova questa tomba vuota. Maria Maddalena non aveva partecipato alla sepoltura e la sua aspettativa non era che Gesù sarebbe, anche per Maria Maddalena, risorto quel giorno. Lei si aspettava di trovare cosa? Il corpo di Gesù. Infatti cercava il corpo di Gesù, ma non lo trovò e quindi andò da Pietro e da Giovanni, dando questa sorta di allarme: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Anche queste parole ci indicano che in un certo modo era convinta che qualcuno avesse trafugato o nascosto o rubato il corpo di Gesù. Maria aveva anche lei una fede debole. Sebbene avesse seguito Gesù da viva per un certo periodo, non credeva che Gesù sarebbe risorto il terzo giorno. Le parole di Maria dimostrano che l'assenza del corpo per lei non si riferiva alla resurrezione, ma a qualche mistero. La tomba era vuota era un motivo di disperazione per lei, quando invece per ogni discepolo doveva essere un motivo di grande gioia. E questo ci insegna a come la nostra miopia tante volte non ci faccia vedere la grandezza dell'opera di Dio. Di fronte a una tomba vuota i discepoli provarono dispiacere e invece la realtà era che Gesù era risorto. E quindi andò da Pietro e da Giovanni, i quali corsero al sepolcro per sincerarsi personalmente della cosa, e quando arrivarono cosa trovano? Semplicemente delle fasce per terra, le fasce che avevano usato Giuseppe e Nicodemo per avvolgere il corpo di Gesù. È interessante che non trovano le fasce in modo disordinato, ma Giovanni ci dice che il sudario era piegato a parte. E questo è interessante perché se il corpo di Gesù fosse stato rubato dai ladri, i ladri di certo non si sarebbero messi a togliere le fasce proprio all'interno della tomba. Ricordate che la tomba era piantonata da una guarnigione di romani e quindi, ammesso che le guardie stessero dormendo, cosa alquanto difficile perché il fatto di rendere possibile rubare un corpo rischiava la loro vita stessa. E ammesso che queste guardie dormivano, coloro che rubavano il corpo di Gesù non avrebbero sicuramente perso del tempo a togliere le fasce in quel luogo, non avrebbero rischiato di fare ulteriore rumore per svegliarle. E se lo avessero fatto, perché prendersi tanta cura di ripiegarle, visto che dovevano fare le cose in maniera veloce? Gesù, al tempo stesso, non poteva nemmeno essersi risvegliato da solo, come qualcuno sostiene. Beh, Gesù era in coma e poi nel fresco della tomba, in un certo modo, ha ripreso a vivere. Un morto avvolto nelle fasce non aveva possibilità di movimento. Ricordate la resurrezione di Lazzaro? Gesù disse, comandò, toglietegli le bende perché il morto non poteva farlo. Dal versetto 6 ci dice che giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò e anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, vide e credette. Gesù era risorto, aveva vinto la morte. Nel risorgere dimostrò la potenza nel donare la vita. Vi ricordate, nel Giovanni 10:18 aveva annunciato: nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Ma nel risorgere Gesù realizza anche un'altra profezia. Il Salmo 16:10 ci dice che tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Un corpo incomincia a decomporsi, diciamo, dopo un certo periodo, e Gesù è risorto anche in tempo per evitare questo processo. Un processo annunciato migliaia d'anni prima attraverso un salmo. Quindi nemmeno il corpo di Cristo subì alterazioni. Perciò anche in quello che sembrava il punto più denso di tenebre della storia, Dio era nel controllo di ogni minimo particolare. Dio si era incarnato nel Figlio per amore dell'uomo, ricevendo totale rifiuto. Non solo era stato respinto, torturato, ucciso, eppure tutto ciò e parte era sotto controllo di Dio. Niente e nessuno sfuggono al perfetto piano divino. Nel mezzo dell'orrore e quando ogni speranza sembrava finita, la luce della speranza di Dio squarcia le tenebre del mondo. La morte di Gesù, lo sappiamo, era necessaria per pagare per i nostri peccati, ma la morte di Gesù è necessaria per conquistare i cuori. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. E sebbene tutti l'avessero abbandonato, Dio cominciò la sua opera di salvezza. Giuseppe e Nicodemo guardarono a colui che avevano trafitto. Sebbene contrari alla sua morte, anche loro erano colpevoli di non aver fatto nulla per difenderlo efficacemente. Ma guardandolo alla croce si convinsero di venire allo scoperto. Misero se stessi in gioco, anche se per onorare Gesù, come per la sepoltura, senza avere grandi aspettative per la sua resurrezione. Maria Maddalena, le altre donne, Pietro, Giovanni, tutti gli undici lo avevano abbandonato, anche loro non lo difesero, eppure non andarono lontane. Il fatto che il corpo di Gesù era sparito fu un richiamo a radunarsi di nuovo con una nuova speranza. Era la luce in fondo al tunnel. Anche loro incominciano a volgere il loro sguardo a colui che in un certo modo avevano trafitto. Dio li chiamava a sé nonostante le loro mancanze e la loro responsabilità per ciò che era successo. Versetto 8 dice: allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per prima al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva resuscitare dai morti. Pensate quante volte Pietro e Giovanni avranno sentito parlare Gesù che doveva andare a Gerusalemme per morire per mano di iniqui. Luca, capitolo 18, versetti dal 31 al 34, ci dice che prese con sé i dodici e gli disse: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e saranno compiute riguardo al figlio tutte le cose scritte dai profeti, perché egli sarà consegnato ai pagani, sarà schernito e oltraggiato e gli sputeranno addosso, e dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno resusciterà. Pensate, avevano solo da mettersi lì, aspettare 3 giorni e dire: beh, vediamo, tutto questo si è verificato riguardo alla sua morte, vediamo il terzo giorno cosa succede. Ma Luca ci dice: ed essi non capirono nulla di tutto questo, quel discorso era per loro oscuro e non capivano ciò che Gesù voleva dire. E infatti Giovanni, capitolo 20, versetto 9, dice che fino a quel momento non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. Cioè, in un certo modo, Gesù, quando era vivo, insegnava queste cose, ma per loro tutto rimaneva oscuro e incomprensibile. Non capivano ciò che Gesù voleva dire. Fino a Giovanni 29 i loro occhi rimangono velati, oscurati, offuscati dalla realtà. Credevano in Gesù, ma non lo capivano fino in fondo. Credevano nelle scritture, ma non ne vedevano l'esatta applicazione. Infatti, anche Gesù, quando si avvicina ai discepoli sulla via di Emmaus, sul finire del Vangelo di Luca, capitolo 24, li sgrida dicendo: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detti, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò e entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. È interessante, fino a quel momento molte parti degli insegnamenti di Gesù rimangono oscure per tutti i discepoli. Conoscevano la scrittura, ma non ne capivano la portata. La loro visuale spirituale era ottenebrato dalla loro umanità. Ma poi, quel giorno, o da quel giorno, incominciarono a capire. Capirono la scrittura, Giovanni ci dice, secondo la quale egli dovevano risuscitare dai morti. Quel tragico venerdì divenne una domenica trionfante. Da qui inizia un nuovo trionfante evento che dura ancora oggi. Oggi siamo figli di quella resurrezione. Il cristiano appartiene a coloro che volgono lo sguardo a colui che hanno trafitto. Sebbene io e te non fossimo stati lì a Gerusalemme 2000 anni fa, anche noi lo abbiamo trafitto. Gesù è stato trafitto per i nostri peccati. Ma quello che è stato il grande rifiuto per Dio, Dio lo trasforma in un'opportunità per toccare i cuori. Giuseppe, Nicodemo, Maria, Pietro, Giovanni, eccetera, tu e io, l'opera va avanti, continua, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dio può trasformare l'odio in amore. Può fare uscire discepoli segreti dalla loro ombra. Può far tornare discepoli che in un certo modo lo hanno abbandonato e rinnegato. Dio cambia i cuori in modo meraviglioso. Pensate, qualche mese fa, la moglie di Brunello ci aveva accolto, a me e a Michele, in maniera molto ostile, dicendo: Brunello non avrà mai un funerale evangelico. Ricordi, Michele? Eppure non c'era una speranza di acconsentire a questa volontà di Brunella. Eppure Dio era all'opera e ha permesso quello che abbiamo vissuto questa settimana. E possa il Signore volgere gli sguardi verso Gesù per tutti i presenti a questo funerale. E in un certo modo ha fatto uscire dal segreto anche la Chiesa di Predazzo. Come Giuseppe e Nicodemo ci siamo esposti pubblicamente come mai era successo. E possa con questo il Signore dare un inizio per questa testimonianza in valle. La morte di Gesù poteva sembrare la fine di una speranza, ma Dio era perfettamente nel controllo. Ogni scrittura doveva essere adempiuta. La vita di ognuno di noi, ogni particolare, la morte di Brunello, fanno parte di qualcosa di più grande di noi. Che il Signore possa usare ogni cosa, compresa la nostra vita e le nostre morti, per la sua gloria, affinché gli occhi della gente si volgano a colui che è stato trafitto per noi. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti perché questo passo, che per una parte descrive un qualcosa che sembrava la fine di una speranza, poi ci apre a un inizio meraviglioso del quale, Signore, la tua opera continua ancora oggi. Grazie, Signore, perché in maniera immeritata anche noi godiamo, Signore, del fatto che, volgendo lo sguardo a colui che è stato trafitto, possiamo godere la pace con te. Gesù è stato trafitto per i nostri peccati e questa morte, Signore, è parte del tuo piano. Ti vogliamo ringraziare, Signore, per come hai operato questa settimana. Grazie, Signore, perché il Vangelo è stato possibile predicarlo, e vogliamo affidarti, Signore, le anime di tutti coloro che devono essere conquistati. La nostra speranza è, Signore, che questo evento possa essere stato un'occasione affinché le persone guardino alla croce e comprendano, Signore, a quale speranza e cosa c'è dopo la morte, che è un evento, Signore, comune per ognuno di noi. Ti vogliamo ringraziare, Signore, in Cristo Gesù. Amen.